Capiago 29, seconda parte della mattina.
Allora, prima di riprendere, cercando di illustrare il significato di quei quattro passaggi, del capitolo primo di Marco al versetto 14, no? Il tempo compiuto, il regno di Dio è vicino, convertiti e credete al Vangelo, voglio ricordare brevemente ancora, no? Quello che è la percezione del tempo secondo una serie di frasi che noi usiamo abbastanza normalmente, e credo che scivolino via, no, queste varie frasi, tipo il tempo com'è veloce, oppure non passa mai, basta avere un mal di pancia oppure una gioia improvvisa, no? La gioia veloce, un mal di pancia non passa mai, di notte ancora peggio, oppure non cambia mai niente, sempre uguale, ed è riferito al tempo. Oppure non ho mai tempo, per il tempo non è mai sufficiente. Sono tutte espressioni per i due arrivati. Cioè, ho cercato di spiegare prima qualche riferimento, no, rispetto al tempo, tenendo conto delle espressioni che noi troviamo nei Vangeli, no? Il tempo è compiuto, il tempo si è fatto breve e il tempo nostro, no? Proprio il riferimento poi alla fede nel Signore Gesù. E adesso continuiamo. Pure, quanto tempo si perde? Quindi, il tempo che si spreca, no? Oppure il tempo è denaro, che sono andato a controllare nella Cambridge Enciclopedia, e la spiegazione che non che il tempo, come dire, è se tu impieghi il tempo, lo impieghi bene, lo impieghi con efficacia, puoi anche guadagnare. Quindi il tempo è denaro. La sostanza di questa frase è non sciupare il tempo. Oppure, il tempo è galantuomo, col tempo emerge la verità, no? Il tempo è galantuomo. Oppure, noi usiamo diverse volte, no? È tempo di, che so io, tempo dei ricordi, il tempo delle varie stagioni della vita, il tempo di un incontro, il tempo dell'amore, eccetera, eccetera. Cioè, noi, l'espressione tempo, al termine tempo, abbiniamo tutte le varie situazioni della vita, e il riferimento classico è il capitolo terzo del libro del Coelet, che ve lo riprendo brevemente. Il libro del Coelet, capitolo 3. Quelle famose, non so se voi le avete contate, sono 14 paia di, come dire, di situazioni per arrivare a una conclusione, no? C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare, un tempo per uccidere e un tempo per curare. Fino alla un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Firma, che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? E poi, oltre a questa firma, c'è la sua visione. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. E quello che è la durata dei tempi, tradotto così non ha molto significato, ma il significato sarebbe che ogni cosa ha una qualità e ha una durata. La qualità e la durata deriva direttamente da quello che Dio ha messo nelle cose. E l'uomo è chiamato a cogliere questo. È inutile che metta la mano un pochino più avanti. Non lo tiene. Proprio per tutte queste, in parte contraddizioni, in parte è proprio la realtà della nostra vita, no? Cioè il tempo qualifica tutte le situazioni che noi viviamo. Allora, quando il Vangelo, no, fa proclamare con Gesù il tempo è compiuto, come noi lo possiamo intendere rispetto a tutta questa varietà di situazioni del tempo? Il tempo è compiuto per tutto. Allora, da una parte vorrei così sottolineare il contenuto specifico, no, di questa frase del Vangelo di Marco e poi rifarmi a un passo della lettera di Paolo agli Efesini dove invita a usare bene il tempo perché i giorni sono cattivi e indica come. Allora, rispetto a questo, a questa espressione, no? Quando noi diciamo no, il tempo è compiuto, la prima immagine che ci viene in mente è che siccome tutto l'Antico Testamento, no, è gravido della promessa che verrà, il Messia verrà inviato, quando viene Gesù è come dire tutto quello che era stato promesso si compie. Noi quando diciamo il tempo è compiuto lo abbiniamo alle promesse dell'Antico Testamento. Però giustamente è vero che si compiono, ma non sono compiute per ciascuno di noi. Ogni nostra vita lavora all'interno di questo compimento che Gesù è, ma perché diventi compimento anche nostro. Cioè si tratta per noi di aprirci a questo compimento. Una prima, non dico stranezza, perlomeno singolarità. Questa espressione non è messa in bocca solo a Gesù, ma anche a Giovanni Battista. Gesù riprende la predicazione uguale di Giovanni Battista. Dov'è la differenza? E questa la particolarità poi dell'annuncio di Gesù. Allora, Giovanni Battista è sul limitare della manifestazione del regno di Dio. Quando lui dice il tempo è compiuto, vuol dire che è arrivato il tempo del compimento delle promesse, ma lui non lo può mostrare, lo può solo indicare. Cioè Giovanni Battista esorta a, orienta gli sguardi verso. Invece Gesù può non fare come Giovanni Battista, come indicare, ma mostra, fa vedere, perché quel regno che è proclamato vicino è lui. Allora lui quando si presenta come il compimento. Non è che annuncia un compimento, lui è il compimento. Allora, il tempo è compiuto, il regno di Dio vicino, sono due cose che stanno insieme in lui. Sempre mi viene in mente, voi avete letto per caso il libro di Jacob Neusner, un rabbino a colloquio con Gesù, non so se voi avete letto, no? Caratteristico, allora la domanda di fondo è, anche noi ce la possiamo porre, supponiamo di essere contemporanei di Gesù, supponiamo anche conosciamo un po' più di scrittura di quello che conosciamo, e di ascoltare questo rabbi, questo profeta che si presenta e annuncia, sicuramente affascinante. Quindi non solo in generale, ma per chi conosce le scritture sicuramente è affascinante. E in questo libro, no, che non so se ancora vive, sì, vive ancora forse, sì, non è ancora morto, non mandiamo dal cimitero prima del tempo. Lui si pone dal punto di vista del io dico adesso così, ma anche sforzandomi di riferirmi al tempo di Gesù, ma come rabbi, anche lui, come fariseo, diciamo, che conosce la legge, e si immagina di interloquire con Gesù e di dire dove è affascinato e dove non si sente di accettarlo. È interessante, tra l'altro Papa Ratzinger, quando aveva fatto uscire, no, i suoi 3 volumi su Gesù di Nazaret, cita questo testo perché ricorda che per lui è stato come una specie di rivelazione. Ma rivelazione è l'incontrario, in questo senso. Non rivelazione perché non conosceva le cose, ma perché, seguendo con precisione il ragionamento di questo rabbino, ha come riscoperto la singolarità dell'annuncio di Gesù. Ha come riscoperto, tra virgolette, la novità che Gesù rappresenta. Allora, adesso non è che dobbiamo seguire questo, ma la domanda mia è, se noi ci poniamo, quindi senza tutte le infrastrutture della storia, potessimo riandare al momento in cui Gesù annuncia, e ripeto, supponendo che conosciamo un po' più le scritture, perché sennò non riusciamo a cogliere bene la particolarità, no, dell'annuncio di Gesù, possiamo domandarci, ma noi avremmo aderito a Gesù oppure no? Non partite come considerazione dal punto di vista se avremmo eseguito quello che lui ci chiedeva. Lasciate perdere questo aspetto. Ma proprio l'aspetto che io ho sempre cercato di aderire al Signore. La sua parola ha sempre guidato la mia vita, un fariseo, no? Arriva questo rabbi e annuncia le stesse cose che io già ho conosciuto, ma in una modalità e secondo una visione completamente nuova. Avremmo aderito o no? Ricordate quello che dicevo prima della porta stretta. Siccome noi, evidentemente, noi crediamo a Gesù, ci siamo qua, crediamo a Gesù, e ci sembra che il credere a Gesù sia l'aspetto, in qualche modo, non dico facile, però già accettato per noi, no? Allora, dove sta la porta stretta? Noi normalmente la porta stretta la abbiniamo, però è difficile, non so, tipo muoversi, operare, agire secondo gli insegnamenti di Gesù. Cioè noi in fondo la porta stretta la riferiamo alla incapacità di essere fedeli a quello che Gesù dice. Grosso modo è la dimensione, diciamo, etica. Ma la porta stretta non è a questa dimensione, è proprio la dimensione della conoscenza del mistero di Dio, dell'apertura al segreto di Dio per l'uomo. Cioè Gesù rappresenta proprio non soltanto la parola nuova, ma la novità in assoluto, nel senso che né prima, né durante, né dopo ci sarà un'altra novità su Dio. Lui è la novità su Dio. Noi l'accogliamo o no? A che livello l'accogliamo? Se ci poniamo, ecco, quando ascoltiamo il Vangelo, no? E ci lasciamo interrogare, per esempio, belle domande che fanno i farisei, ma non interpretandole come avessero un animo gretto, come fossero, non so, gente legalista, come gente che, come dire, dal cuore duro, che non capisce, però proprio da gente che invece vogliono vivere la loro vita fedeli, no, alla parola di Dio. E poi ascoltano questo rabbi. Se vi ponete da questo punto di vista, vi accorgete che vedere difficoltà di seguire Gesù nel Vangelo non sono di ordine morale, cioè c'è proprio una dimensione per il nostro cuore che, per quanto desideri Dio, non è capace di togliersi le immagini di Dio che già ha, non è capace di forare le immagini, diciamo, quel filtro col quale noi ci immaginiamo, cerchiamo di, comunque, tra virgolette, vediamo Dio, e accogliere veramente invece la rivelazione di Gesù. Allora, tutto quello che noi facciamo nella vita, tutto, qualsiasi cosa sia, no? Tutto ha una sua importanza. Ma dal punto di vista della rivelazione di Gesù, dove sta l'importanza del nostro agire? Per esempio, il nostro agire resta importante quando noi cerchiamo di compiere rettamente, supponiamo, il nostro dovere, oppure quando cerchiamo di eseguire i comandamenti. Che cosa dà importanza al nostro cuore nel nostro agire? Raramente noi colleghiamo il nostro agire a questa rivelazione di Gesù, tanto che spessissimo l'insistenza con cui noi immaginiamo la sequela di Gesù è data dal fatto che noi dobbiamo sforzarci di, come dire, di essere fedeli, no? di compiere fino in fondo i suoi insegnamenti. Ma il Vangelo non parla così. Tanto che, non so se avete notato, gli unici rimproveri che Gesù fa nei Vangeli è solo, perdonate se dico, è solo alle persone pie, non alle persone, non so, tipo, non so, o no, dire traviata è troppo, no? Ma per dire che, cioè, si pongono lontano, oppure sono, cioè, le persone pie. Ma perché? Non c'è nessuna sottovalutazione dell'agire buono dell'uomo. Sarebbe ridicolo che Gesù sottovalutasse la fatica di comportarsi bene. Sarebbe ridicolo. Ma allora perché Gesù insiste tanto rispetto alla persona pia di dire: guarda che se tu persegui quell'immagine di Dio, il frutto non lo trovi? Pensate per esempio alla domanda dello scribano, quando, voi sapete che Matteo e Luca presentano lo scriba che chiede cosa devo fare per avere la vita eterna, no? E poi dove Gesù dà la famosa risposta con la parabola del buon samaritano, no? La presentazione è come se ci fosse un'intenzione cattiva. Invece nel Vangelo di Marco lo scriba ha un'intenzione buona, no? Ed è come se dicesse: cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde: segui i comandamenti. E là tu dici: ma li ho sempre fatti. La domanda che riemerge è: perdonate, porco cane, li ho sempre fatti e non sono soddisfatto, non sono contento, mi manca qualcosa, cosa mi manca? Sto interpretando secondo la presentazione dello scriba in chiave positiva. Quindi, perché non sono compiuto? Perché non posso gustare ancora il regno di Dio. E Gesù narra la parabola del buon samaritano, no? Vuoi domandare?
Sì, ho fatto una constatazione, però ho trovato. Cioè, è come se quando non sei più il Signore, o comunque non sei conscio che lo stai seguendo, in qualche modo sei più vero. Nel momento in cui ti metti la sequela e cerchi comunque di rispettare i comandamenti, eccetera, la sensazione è quella di non essere più vero.
Allora, questo qui dal punto di vista psicologico è una costante, però solo dal punto di vista psicologico, no? È una costante. Allora, è interessante che tu dica no, non sei più vero, perché ogni volta che l'uomo si attribuisce qualcosa, lo sottrae a Dio. Se tu sottrai qualcosa a Dio, tu non sei più vero, perché è davanti a Dio. Non sei più nella situazione di verità. Quando tu esibisci qualcosa davanti a Dio, in realtà tu stai facendo un'opera di menzogna, davanti a Dio, eh? Quindi non che non sia vero che tu hai fatto quella cosa buona, ma come posizione davanti a Dio, quando tu te l'attribuisci, tu sottrai qualcosa a Dio, cioè sottrai che Lui è la fonte del bene per te, non solo, ma sottrai lo scopo dell'agire bene. Lo scopo dell'agire bene non è diventare perfetto io, ma è che possa aprirmi alla visione sua e che possa aprirmi alla comunione con lui, che possa aprirmi alla comunione con lui che è padre di tutti, in modo che io sia unito e solidale con tutti. Allora, quando io ho la percezione di fare il bene, evidentemente tendo. E dura per molti anni questo, cioè non si staccheggia per tutta la vita, però dura per molti anni, è come se sotto sotto funziona ancora quel riferimento, tu fai il bene, metti da parte, diciamo, le cose buone e avrai la ricompensa. Non è che non sia vero questo, ma non è, come dire, c'è una parte di verità in questo, ma non è la verità. Perché la verità del bene è entrare in comunione con Dio, è di vivere, come si diceva stamattina, con i sentimenti di Dio. E i sentimenti di Dio sono in funzione di amare tutti i suoi figli. E tutti noi sappiamo che più noi siamo sullo sgabello, meno amiamo i nostri fratelli. Questo lo sappiamo tutti, diciamo. Poi non è che sapendolo non ci cagliamo in questo, però lo sappiamo. Allora, è come dicevano che Gesù è preoccupato non tanto di richiamare uno dal suo agire cattivo all'agire buono, ma è preoccupato che chi agisce bene persegua esattamente il frutto che ha, che deve avere quell'azione. E questo è meno scontato, cioè l'uomo più direttamente, più istintivamente sa che se è cattivo può convertirsi a una cosa buona, ma istintivamente non sa che se fa una cosa buona lui tende a pensarsi a posto, ma appena si pensa a posto, si attribuisce qualcosa, non coglie più il dono di Dio e non è più solidale con i suoi fratelli. È strano, ma viene così. Allora l'invito è sempre a non sforzati di fare il bene, ma fai in modo che il bene che fai ti apra alla conoscenza di Dio. Fai in modo che la cosa buona che fai ti porti il frutto della conoscenza di Dio. E quando intendo conoscenza non è a livello mentale, no? È proprio a livello di comunione con. Ora, quando l'uomo si percepisce in comunione con, evidentemente non è frutto del suo agire, non è che l'uomo conquista Dio, ma è Dio che si è rivelato all'uomo, è Dio che è venuto incontro all'uomo. La figura di Gesù, ma questo guardate che a livello proprio dell'esperienza mondiale di tutte le religioni, solo il cristianesimo lo definisce con questa assolutezza. Siccome adesso devo presentare a un gruppo di studenti quello che può essere il cuore dell'esperienza, per esempio, ebraica e islamica, la differenza di fondo è esattamente questa. Il guaio per noi cristiani è legato al fatto che, proprio perché Dio si fa incontro all'uomo, l'uomo è come dire: beh, le cose sono già fatte, basta che mi perdoni e sono a posto. E viene meno alla percezione, e questo è, ci rivela quanto siamo lontani, no, dall'amare, cioè dall'amare Dio. Viene meno alla percezione che se Dio si fa incontro all'uomo è per il suo amore per noi. Noi, non cogliendo questo, tutto trasferiamo nel io mi comporto bene in modo da. Cioè, come se invece di insistere sul fatto che finalmente mi rendo conto, quando agisco bene, che semplicemente rispondo alla grandezza dell'amore di Dio per noi, io, cioè, non tengo conto di questo e immagino solo che Dio è un grande, perdonate l'espressione, ma un grande serbatoio a cui noi possiamo attingere. Per esempio, quante volte, no? E guardate che questo è proprio vero per noi, no? Non so, ma come, con tutto il bene che faccio mi capita questo? Non pensate mai male della persona che dice così, perché tutti noi siamo dentro questa cosa. Cioè tutti, neanche a livello del fariseo arriviamo, perché il fariseo, per quanto si attribuisce qualcosa, però ha impostato tutta la vita sulla parola di Dio, noi neanche quello. Allora, la percezione, questa è la novità che viene da Gesù, no? Il tempo è compiuto, è come se dovesse dire: è l'amore di Dio per voi che conta. E se voi cogliete questo, nella vostra risposta sarete, coinvolti in questa dimensione di amore. E la dimensione di amore con Dio riguarda sempre non Gesù, ma il Padre. E il Padre ha mandato Gesù per mostrare la grandezza del suo amore per tutti. Ecco perché, e poi lo vedremo anche meglio, quando si dice di seguire Gesù, non si dice di imitarlo nel bene che fa, a parte che sarebbe già una pretesa questa, ma seguire Gesù nel suo essere inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. La specificità della verità del seguire Gesù è quello di essere inviati a tutti perché tutti conoscano l'amore di Dio. E questo è il livello dell'annuncio che Gesù fa e, direi così, della novità che porta. Novità che per forza di cose si esprime in tutto il suo splendore solo sulla croce, dove questa grandezza di amore è vissuta nel senso di stare totalmente unito al Padre, ma notate, non come seconda persona della Santissima Trinità, Figlio rispetto al Padre, no, ma il Figlio unito al Padre nell'amore per noi. Quello che viene sottolineato nell'esperienza di Gesù non è l'unità sua e del Padre, come se sì, ho accettato la tua volontà, la faccio, non io sopporto tutto, non è questo, ma è che rispetto al manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi, lui non solo non viene mai meno, ma non fa mai nessun appunto, non mette mai in dubbio. Ma perché? Perché tutti e due sono così intimamente legati nell'amore per noi.
Ma quello che dice, tutto compiuto?
Credo di sì. Però ci deve essere questa aggiunta che metto adesso. Siccome l'amore del Padre è manifestato per noi, allora è indispensabile che Gesù, nella sua umanità, resti totalmente solidale con tutti noi, anche quando gli diamo una botta in testa. Lui non si stacca da noi, e neanche per dire è così generoso che, come dicevo prima, no? Così generoso che ci comprende, ci perdona. No, è semplicemente che nel suo manifestare l'amore del Padre per noi è così solidale con noi che fino in fondo persegue che la nostra umanità deve poter conoscere l'amore di Dio. E quando prega perché a noi venga concesso il perdono, è esattamente per salvaguardare questa solidarietà tra lui e noi e tra lui e noi e il Padre. E questa è la forza. Allora, quando si dice no, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, noi siamo all'inizio della predicazione di Gesù. Quando gli apostoli verranno inviati ad annunciare quello che Gesù ha annunciato, sarà dopo l'iter della vita umana, della vita terrena di Gesù. Allora, anche l'apostolo continuerà a dire il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ma lo dirà in rapporto a ciò che Gesù ha compiuto, che lui, la sua persona, è per noi. Quel vicino è ormai è presente, quel vicino è ormai facciamo un corpo solo con. E più noi viviamo questo compimento nella nostra vita, più ci apriamo alla conoscenza del Signore nel suo amore, del Signore, del Padre nel suo amore per noi. Il fulcro della nostra umanità, come dell'esperienza religiosa, sta esattamente qui. Ora, ciò che fa difficoltà per noi è che ogni conquista che noi facciamo rischia di diventare uno sgabello. Allora, c'è l'invito continuo di Gesù a cosa stai sullo sgabello? Cosa ti fai bello o cosa ti fai grande sullo sgabello? Tra l'altro è il motivo per cui perché non dobbiamo accettare, beh, diciamo così, almeno le critiche benevole dei nostri fratelli, ma anche quelle, ma no, cioè, perché non dobbiamo accettare che i nostri fratelli ci abbassino? È la testimonianza di un anziano cinese che era stato incarcerato per la sua fede. È inutile star lì a presentare la situazione in Cina negli anni 70-90, però vi leggo solo questo riferimento che è comprensibile, no? Dice, è la figlia che dà testimonianza del padre. Dice, non solamente mio padre non ha riconosciuto le tre autonomie, sarebbe la Chiesa cristiana sotto la giurisdizione del governo cinese, no? Che in Cina c'è sempre stato questo grosso problema, no? Cioè la Chiesa cosiddetta patriottica e la chiesa familiare, quella che non sottostà a nessuna imposizione del governo. Ma stima, guardate che non è necessario che si riabiliti lui. Quando è finita la rivoluzione delle guardie rosse, il governo ha allentato, e allora molte di queste figure che erano incarcerate sono state, diciamo, riconsiderate, e in qualche modo il governo, prima di un'altra ondata di persecuzione, voleva come riabilitare, no? Lui dice, non c'è bisogno. La Bibbia dice che un cristiano non deve reclamare che gli si renda giustizia, che la domanda di riparazione è una cosa intima, non pubblica, non sociale, e che bisogna sottomettersi alla collera di Dio. Noi sottoscriveremo, credo di no. E sono persone che hanno fatto dai 20 ai 30 anni di lager, e nella descrizione è meglio non leggerlo pubblicamente, se no, per dire, talmente sono drammatiche. A indicare il punto di forza, come dicevo prima, no, della figura di Gesù, che è quella che fa da, dice, si riporta che a lato del portale di una chiesa è affisso un manifesto di ricerca, come nei film western, wanted, no? Ricercato. E c'era scritto: Gesù di Nazareth, 1,80 di altezza, capelli castani riccioluti, non so perché, occhi brillanti, voce forte, qualità, rifiuta di cedere alle influenze negative della società, non sopporta l'ipocrisia, è la via, la verità e la vita, se ti capita di incontrarlo, seguilo, punto. Wanted. Cioè, è caratteristico che se ti capita, seguilo. Questo seguire, e lo si vede bene nelle testimonianze, è il continuo essere mandato ad annunciare. Il governo non vuole, ma chi se ne frega? I tuoi familiari ne possono subire le conseguenze? Lo sanno. Tu ne scapiterai perché, non so, non puoi fare vita tranquilla, perché non troverai un lavoro, non potrai sopperire alle necessità della tua famiglia. Cosa vale nella vita? Sistemare un po' le cose di questo mondo o confessare la verità? Io resto di... Va bene. Questo per dire, una percezione del genere risponde alla novità che porta Gesù. Tanto che se prendi lui, lasci tutto il resto. Questo lasciare tutto il resto non è il disprezzare le cose quotidiane, ma è fare in modo di vivere le cose quotidiane solo nella luce di questa verità. Allora, quello che c'è dietro questo "il tempo è compiuto" è: tutto sia valore nel mondo in cui viviamo, ma tutto va vissuto nell'ottica di quella verità. Tra l'altro, percepita come la grazia lungamente attesa e finalmente goduta. Ora, la nostra cronaca, quello che noi facciamo, prende senso dalla storia che si è rivelata a noi con l'annuncio di Gesù. E io potrei interpretare così: il tempo breve è il tempo che caratterizza la nostra vita. Se è vissuto nel tempo compiuto, che è il tempo che realizza e compie Gesù, allora vuol dire, questo per me è la deduzione, diciamo, evidente, anche se non immediatamente accoglibile, però evidente, allora vuol dire non esiste nessun tempo della nostra vita che non sia raggiunto o non possa essere raggiunto dalla promessa di Dio, dalla rivelazione dell'amore di Dio per noi. E sempre citando l'esperienza di queste, io li chiamo proprio i confessori della fede, quando dicono che Dio ha un modo molto strano di adempiere le sue promesse, spesso li spedisce all'inferno e non vi fa morire là. E credo che si dice spesso spedisce all'inferno, o talmente sono gravi, no, drammatiche le condizioni della vita, ma non vi fa marcire là. E c'è un passo per dire, no, che di non perdere mai, no, la fiducia in Dio, no? Però non vuol dire che vi tiene al riparo dai guai. Lo dice proprio espressamente che vi manda all'inferno e non vi fa marcire là. Ora, in questo tempo breve che è il nostro, rispetto a tutte le circostanze che viviamo, nei confronti di questa rivelazione che viene da Gesù, qual è la dinamica significativa, quella che, come dire, attraversando questo tempo breve lascia l'impronta seria nella nostra vita? È quello che il Vangelo chiama la conversione. Cioè la conversione è l'unica dinamica seria, significativa, che attraversa il nostro tempo breve. Ma la cosa anche qui straordinaria è, non è come noi immaginiamo la conversione: facevo il male e adesso faccio il bene. Spesso facciamo anche il contrario, abbiamo sempre fatto bene e facciamo anche il male. Abbiamo creduto e adesso non crediamo più. Cioè, avviene anche il contrario. Allora, l'insistenza, no? Il tempo è compiuto, regno di Dio vicino, convertitevi, la conversione non è fondata sulla nostra capacità di seguire il Signore, ma è fondata sulla natura compassionevole di Dio nei nostri confronti. Cioè l'insistenza è sempre come dire, annotata, è sempre attaccata a quella che è la manifestazione dell'amore di Dio per noi, che in Gesù si rivela. Convertirsi, e ricordate quello che dicevo prima della porta stretta, no? Convertirsi comporta essenzialmente il fidarsi del dono di Dio che è Gesù per noi, nient'altro. Lo ripeto. Convertirsi comporta essenzialmente il fidarsi del dono di Dio che Gesù è per noi. Come ricordavo a una di voi, no, che se mi facesse la domanda: qual è l'ultimo gesto fisico della persona di Gesù che i Vangeli annotano? Qual è? Quella è una parola, un gesto.
Ah no, il gesto. Porta la croce.
No. Allora, quando viene raccontata l'ascensione, mentre Gesù ha inviato, no? Dopo aver dato l'ultimo andate, no? Poi si dice, viene elevato in alto.
E manda.
No, e benedice. Cioè, l'ultimo gesto fisico proprio, no? Che i Vangeli annotano di Gesù è la sua benedizione. Ma non la benedizione come un sacerdote che dà la benedizione, però. No? Quel gesto dice ormai: la benedizione per voi sono io. Cioè, lui è la benedizione per l'umanità, non che fa un gesto di benedizione. Ed è su quella benedizione che noi fondiamo non solo la nostra fede, ma fondiamo la speranza della nostra vita. Ma questo non è scontato. Noi possiamo attraversare ancora l'inferno rispetto, non so, alle varie vicende, non rispetto alle prove, alle afflizioni, eccetera. Ma questa benedizione non viene meno. A che condizione non viene meno? Se noi non dimentichiamo, ci stufiamo di guardare a Lui. Quando si dice, no, quando sarò innalzato attirerò tutti a me, attirerà a me quelli che lo guardano. Allora questo guardare a Lui è il movimento di fondo che da una parte ci toglie completamente da quel pericolo di star su uno sgabello e dall'altro ci apre completamente a quello che è il dono suo per noi. Quando, dopo aver detto convertitevi, aggiunge credete al Vangelo, il credere ha questo significato: ritenere Dio sufficientemente potente per compiere in Gesù, al quale ci siamo convertiti, in Gesù, la sua promessa per noi, che è sempre una promessa di vita. È molto strano che nella psicologia generale, diciamo, chiamiamolo della gente in generale, la sequela di Gesù non comporti una specie di surplus, diciamo una specie di pienezza di vita, ma sia concepito come se tu ti devi restringere per poterci andare dietro, no? Noi facciamo fatica a cogliere la portata di vita che la fede in Lui comporta. Lasciamo perdere addirittura io sono portato a dare la vita e che l'abbiano in abbondanza, oppure la vita eterna, che per noi sembra una cosa, la vita che verrà, la vita che sarà, no? Quasi mai abbiamo la percezione che la vita che viene da Lui, che però deve seguire il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi, credete. Quel credere è, ma Dio è davvero capace, io direi è sufficientemente potente da realizzare la sua promessa per noi, ma in Gesù. Se noi non ci apriamo a Lui, questa promessa non si realizza. Ora, anche qui è caratteristico che dopo questo annuncio, che è il primo capitolo, sono i primi versetti del Vangelo di Marco, nel Vangelo di Marco Gesù sceglie gli apostoli subito dopo questo, e non tanto per ricordare un evento della vita di Gesù, cioè c'è stato un momento in cui Lui ha scelto gli apostoli, ma il collegamento con la frase prima dà un alto valore simbolico a questa chiamata, perché riguarda, è la chiamata di tutti coloro che credendo al Vangelo seguono Lui. Ora, mi potete dire in cosa consiste seguire Gesù? Una piccola domanda ancora. Nel Vangelo, pressoché sempre, non ho controllato tutti i passaggi, ma pressoché sempre, non c'è il verbo semplicemente seguire, ma c'è il verbo star dietro, c'è il verbo andar dietro. Il verbo andar dietro ha una risonanza biblica enorme. Noi, siccome siamo un po' digiuni delle scritture, non cogliamo questo. Ma voi pensate alla richiesta che ha fatto Mosè dopo il peccato del vitello d'oro, quando tutto sembrava perduto. Ormai Dio non è più con noi, noi l'abbiamo abbandonato. E Mosè, siamo nei capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, e Mosè si frappone tra Dio e il popolo. È caratteristico che Mosè, in quanto scelto come amico di Dio, ricorda a Dio che deve essere Dio e non uno come loro. Infatti all'inizio si dice: questo popolo ha peccato, lo distruggo, te ne do un altro. Mosè, cosa? Che figura ci fai? Ma cosa diranno mai? Il riferimento era agli egiziani, no? Ma li ha fregati ben bene, li ha liberati di qui per farli fuori di là. È come dire, ma sei matto? Nel racconto della scrittura è come se dici: oh, ha ragione il mio servo, oh, ha ragione lui. Però il problema è: va bene, non lo distruggo, ma io con loro non c'è più niente a che fare. Se ne stimo davvero. Adesso io drammatizzo, no? Sotto c'è il riferimento della come può colui che è la giustizia stare dentro l'ingiustizia, come può colui che è l'unico Dio stare dentro la realtà idolatrica, no? Però drammatizzando dice: io non voglio più avere a che fare, se no li faccio fuori tutti. E Mosè cosa fa? Allora, prima aveva ricordato a Dio che se distrugge che figura ci fa. Dopo lui si rende conto che se Dio non sta più in mezzo a loro, lui che figura ci fa? Lui è stato scelto per guidare il popolo, ma lui guida il popolo se Dio è con lui. Se Dio non è con lui, e che ci sta a fare? E allora comincia a dire: ma tu non hai scelto me come amico tuo? Mi vuoi rinnegare? E dice a Dio: se tu, questi sono i famosi, no, i patti, se tu non stai più con noi, io me ne sbatto l'anima di te, non voglio più stare con te. Ma parla sempre come amico di Dio, certo. Cioè questa realtà non viene meno, la fa solo valere nella discussione col suo Dio. E anche questa volta il suo servo ha ragione. E io di nuovo starò con lui. E poi c'è l'ultima richiesta, che è quella più significativa, no? Ma si può vedere chi sei? Ma io ti potrò ben vedere? Non ti potrò, nel senso che posso o non posso, ma ti fai vedere? E gli dicono: mostrami la tua gloria. Mostrami la tua gloria vuol dire rivelati per quello che sei, di modo che quello che adesso abbiamo, come dire, convenuto sia così vero che riempia tutta la nostra vita. Allora fa salire sul monte, gli dice: però tu non mi puoi vedere di faccia, mi vedrai di spalle. E quando c'è la descrizione, no, della rivelazione, non c'è più fammi vedere, ma sentire. Mosè non vede nulla, però sente. E sente il nome di Dio. Nome che poi viene riportato diverse volte nei Salmi o in altre parti della Scrittura, quando si dice: il Signore, Dio misericordioso, no? lento all'ira e grande nell'amore. Ma anche qui, questa portata, cioè la portata di questa espressione, non è idilliaca, non è detta semplicemente come una specie di proiezione, non so, di una cosa positiva, è detta nel momento più tragico della storia di Israele. È detto quando le tensioni tra Dio e il suo popolo, tra il suo servo e Dio, sono al punto massimo. O tutto si rompe o tutto ritorna. E sarebbe la dimensione più profonda di un amore che ogni volta si gioca il tutto per tutto, ma man mano che si gioca il tutto, l'amore manifesta tutta la profondità che ha. Senza questo è come se tu non sapessi a che profondità arriva. Senza questo tu non puoi percepire la densità che l'amore ha. E questa, diciamo, rivelazione, il vedere la gloria di Dio, mi puoi vedere solo di spalle, è quello che attraversa tutte le scritture e arriva fino a Gesù. Quando Gesù dice seguimi, ma nel senso di stammi dietro, allude, come dire, si riferisce ancora a questa, diciamo, manifestazione. In termini, direi così, di vita quotidiana, quello star dietro vuol dire tu mi potrai vedere a condizione che in rapporto a se tu, quando ascolti una mia parola, non stai lì a dire cosa vuol dire, cosa non vuol dire, lo posso fare, non lo posso fare, fin qui arrivo, fin là no, ma che tu ascolti e fai. Facendo, tu scopri la verità che porta. Lo star dietro è la totale fiducia che si dà a Gesù, perché se davvero lui è il compimento della promessa di Dio per noi, noi, accogliendolo in quella dimensione, in quella prospettiva, diventa davvero l'apertura della nostra umanità all'incontro con Dio. E l'incontro con Dio non è mai con Dio, come dire, io e Dio, ma è con Dio che è Padre di tutti, che ha inviato Gesù a tutti perché tutti conoscano la grandezza del suo amore. Così ognuno che segue Gesù si trova nella dinamica di essere inviato al mondo perché il mondo possa conoscere la grandezza dell'amore del Padre. E quello che è valso per Gesù vale per tutti i suoi discepoli. Vale a dire, la grandezza dell'amore non si può manifestare in un idillio o in una oasi nel deserto. Oasi, nel deserto sì, ma non oasi. L'amore si scopre nella fedeltà all'essere inviato con lui. E questo è ciò che garantisce quel compimento della promessa, e niente di quello che succede, niente di quello che ci viene fatto, niente di quello che noi temiamo soffoca questa apertura. Cioè è come se fa richiudere le porte del cuore. È possibile che noi richiudiamo le porte del cuore, ma quando si richiudono le porte del cuore noi notiamo che veniamo meno a questo istinto di verità che portiamo, a questo istinto di percezione della grandezza di un amore. E allora questa percezione alla fine non ti lascia vietare e prima o dopo ritorna, ma sempre per rimettersi in quella prospettiva. E quello che Gesù dice, no, quando chiama gli apostoli, li farò pescatori di uomini, no? Il valore, no? Non è che Gesù invia gli apostoli, come dire, voi fate questa cosa, ma seguire Gesù comporta da una parte tutta l'intimità di vita con lui, ma un'intimità così incontenibile che non si chiude su se stessa, ma viene, come dire, no, come scaraventata, no? Viene fatta vivere in rapporto a condividere con tutti ciò che è il cuore di questa intimità, cioè l'esperienza della misericordia di Dio. Cioè, al fondo, il tempo breve vissuto nel tempo compiuto porta a questa dimensione di apertura all'annuncio di Gesù, inseriti nella sua stessa dinamica di inviato, inviato nel mondo perché il mondo conosca la grandezza dell'amore del Padre. Cioè, a me sembra questo che sia uno dei modi per cogliere, no, il senso, cioè, quel filo rosso che attraversa la nostra vita in tutti i guai che comporta, in tutte le fatiche che comporta, in tutte le situazioni, no? Però tutto è, diciamo, è come incentrato, no? Prende vigore da questa fede in Gesù, da questa apertura del cuore all'annuncio di Gesù. Questo mi sembra. Ui, basta, ho già parlato troppo. Invece poi nel pomeriggio voglio riprendere sempre stesso argomento, ma facendo vedere anche la trafila della memoria che noi abbiamo del tempo, in modo da non restare sclerotizzati nei ricordi del passato. Il tempo di Dio è sempre il tempo del futuro, non del domani, ma della fecondità della memoria. È come se questa fecondità non si esaurisce mai, no? E noi sempre possiamo farla crescere, possiamo farla sviluppare. E in questo penso che facciamo anche l'esperienza della infinitezza della nostra umanità. Noi siamo in verità esseri molto piccoli, eppure infiniti. Ma come è per ciascuno, è per tutti. Non c'è motivo di bloccare una persona in un giudizio, perché io la renderei così piccola, e quando rendo piccola una persona non faccio che proiettare su di lei la mia piccolezza. Ma non piccolezza del Vangelo, beati i bambini, no? Cioè, non beati i bambini, siate come bambini, è proprio la piccolezza come una cosa negativa, no? Bloccare con un giudizio, no, una persona significa proiettare su quella persona la fragilità della mia umanità. E un grande Hasid, Baal Shem Tov, diceva, per me è veramente una cosa molto luminosa, quando tu puoi dare un giudizio cattivo su una persona, ringrazia Dio per la provvidenza che ti concede. Primo, se tu dai un giudizio cattivo, vuol dire che anche tu partecipi della radice di quella cattiveria. Il Signore te lo fa vedere perché tu ti possa pentire. Due, se tu riesci a vedere la cattiveria del tuo fratello, tu puoi amarlo nella concretezza della sua umanità. Ti è stata fatta vedere questo perché tu, quando ti rapporti al tuo fratello, ti rapporti in maniera così concreta che di lui non rifiuti nulla. E queste due cose sono due doni della provvidenza di Dio per noi. Se ci credete. Basta.
Questo posso rispondere un attimino quando torniamo.
E cominciamo il pomeriggio. Basta.